Cioè, la curiosità di quando hai detto di un certo pudore della gente, di una certa difficoltà a parlare della guerra, no? Mentre c'è il loro piacere nel mostrare la loro cultura, hai detto anche civici. Però quello che mi chiedo è dove si può vedere questo? Per esempio, c'è una piazza dove la gente si trova, e a livello solo interpersonale quello lì, oppure si può vedere, hai capito? Sarajevo, c'è un punto di ritrovo.
A Sarajevo ci sono molti punti di ritrovo e, diciamo, questa impressione sul pudore delle persone ce l'hai sia appunto parlando con le persone comuni, chiedendo: ma tu quanti anni avevi durante la guerra? Cosa ti ricordi? E loro fanno un mezzo sorriso, dicono: sì, avevo 12 anni. Allora tu dici: oddio, avevi 12 anni, chissà com'è stato, brutto, bla bla bla. Ma loro non hanno nessun interesse a andare a raccontare: sì, io ho passato 3 anni della mia infanzia sotto le bombe. E appunto per Sarajevo ci sono appunto queste rose, le rose di Sarajevo, che sono i buchi delle granate che sono stati riempiti di una specie di un asfalto rosso, in cui tutti i turisti vanno e fotografano le rose, fotografano le lapidi in cui sono segnati i posti delle stragi, perché appunto le varie stragi hanno tutte le lapidi, ed è una cosa che fanno appunto gli stranieri. Cioè, io non so tra di loro quanto e come parlino del passato e degli anni della guerra, però con gli stranieri, a parte alcuni particolarmente estroversi, particolarmente anche singolari, ci sono dei soggetti singolari a cui piace raccontare i fatti della guerra, i fatti sanguinosi, però la maggior parte delle persone non ha questo piacere di raccontare, molto, appunto, molto riservata in questo senso, e quando appunto ti trovi a parlare, a frequentare persone comuni, e ha più voglia di parlare di altro, insomma, del presente, del cinema, del mangiare, di cose appunto di vita, di presente, di civiltà europea, che li faccia sentire non strani, perché noi andiamo in Bosnia e diciamo: oddio, come sono strani, si sono ammazzati e questo e quello. Invece loro hanno proprio questa aspirazione a sentirsi non strani, persone normali, come, quindi un po' questa è la sensazione.
Scusa, in che lingua parlavi?
Io ho imparato la loro lingua.
Quindi il croato, lì.
La loro lingua...
A Sarajevo, che cosa si parla a Sarajevo?
A Sarajevo si parla il serbo croato bosniaco.
Che è un miscuglio oppure proprio una lingua?
È una lingua unica o sono tre?
Cioè... La lingua che si parla in Croazia, Serbia, Bosnia e Montenegro praticamente è la stessa. Come dice Gigi, ci sono due alfabeti, ma volendo, tra Serbia, Croazia, Montenegro e Bosnia si capiscono tranquillamente. Loro fanno finta di non capirsi, addirittura si mettono i sottotitoli nei film, ma praticamente è la stessa lingua. Ci sono differenze esigue, soprattutto in alcune questioni vocali, che in cui in Serbia vocalizzano in un modo, in Croazia e Bosnia in un altro, ma la lingua è praticamente la stessa, per il 90% è la stessa lingua, quindi... Cioè, il punto è che come tu chiami la lingua dipende da come ti senti. Allora, in Serbia la chiamano serbo.
Allora, tu parli alla scuola?
Io andavo a una scuola, all'inizio andavo a una scuola bosniaca, in cui, diciamo, mi insegnano il bosniaco. Poi andavo dalle mie amiche suore e parlavo con loro il croato. E poi l'estate scorsa sono andata in un'altra scuola che è molto più aperta, in cui insegnano il serbo croato bosniaco. Però guardavo la TV montenegrina, ma neanche, un paio di parole su cui così. E le persone più invece, le persone più sensibili a questa cosa non la chiamano più neanche. Loro dicono: noi parliamo la nostra lingua. Come per esempio in Bosnia è molto comune non chiamare i nomi dei mesi, perché i mesi sono uno dei nomi su cui si differenzia il croato dal serbo, quindi il croato lo chiama in un nome, il serbo in un altro, e in Bosnia li numerano, il primo mese, il secondo mese, il terzo mese.
Okay, se li chiami, ti evidenzi la differenza.
Esatto. Quindi sono alcune cose che, su cui tu ti rendi conto di chi è più, vuole essere più fuori dagli schieramenti, perché usa questi accorgimenti, la nostra lingua, il secondo mese, queste cose qua.
Anche noi siamo il primo e il secondo, così siamo la minestra, la pietanza, la ristorante,
la
signorina carina.
E ci rimango male quando si vede evidentemente che queste persone già abituate a convivere, cioè pensando al discorso di base della capacità di gestire le contraddizioni, di gestire diversità, di gestire questa gente qua già abituata, anche convinta, perché ha già molti anni di esperienza alle spalle, decenni, com'è possibile
che lei è stata brava,
si arrivi a un massacro del genere?
Ma perché prima c'erano due grandi contenitori, l'ha spiegato Gigi, l'impero bulgarico e il socialismo non allineato di Tito.
Però,
quando sono scomparsi questi contenitori, sono emerse dei nazionalismi che traevano la loro origine da gruppi dirigenti che avevano interesse a scagliare l'un'etnia contro l'altra.
Ma la funzione...
Sì, però queste etnie si fa scagliare.
Vabbè, certo che si fa scagliare, ma
certo perché... Sì. Era con già un retroterra così.
È stata costruita, cioè la contrapposizione è stata
La convivenza è fatta sempre...
E cercando di capire il rapporto tra la costruzione
sì,
e
sì, però se posso... Ecco, ma la convivenza, adesso vediamo, è fatta sempre, diciamo, di strati diversi. Cioè, c'è lo strato di popolazione che nella convivenza dice il secondo mese, il primo mese. C'è lo strato della popolazione che invece... si rifà alla propria denominazione.
Se ci fosse stato
nel momento della crisi, cioè quando non c'è più un contenitore unico, lo strato più profondo prende il sopravvento e poi si arriva ai massacri. Purtroppo è successo
non
così.
Non sta, figuriamoci dove non c'è convincimento.
No, è successo così, perché appunto, c'era giustamente Gigi, parliamo dell'ultima guerra che ha insanguinato l'Europa.
Se l'Europa fosse stata più distanza da noi, ma avrebbe svolto una funzione anche lì, mentre invece nel complesso c'è una certa attrazione dell'Europa, c'era una certa, in ragione del fatto che era evidente che l'euro era un successo economico, ma che ci sia un successo politico, vanno a spiegare ai palestinesi e agli israeliani, dove c'è l'Europa andava costruita e vantata con soddisfazione di aver fatto una conquista politica, invece effettivamente la nostra conquista, lo stiamo scoprendo adesso che anche noi vediamo dei limiti nella nostra strada, lì non abbiamo insegnato niente. Poteva essere che erano stati monarchici fino a che non arriva i tedeschi, il Tito che fa la resistenza, però dopo con Tito erano comunisti.
Ma quello che io leggo nel suo voto, cioè l'incredulità, che è un sentimento assolutamente naturale, visto che sono passati già 20 anni, e mi porta a dire che noi dobbiamo avere una concezione diversa della convivenza. Noi la consideriamo come un fatto naturale, non è così. Quando si parla di culture, religioni e popolazioni diverse, la dobbiamo considerare sempre una conquista. E una conquista sempre a rischio, sempre costantemente a rischio. Questo secondo me ci dimostra
era quello che
la vicenda di cui stiamo parlando.
Era quello che arrivavo a dire, perché uno si... Cioè, più di loro, cioè io posso capire in Italia, cioè, ci può essere un gruppo che ce l'ha, cioè, io vedo, insomma, si vede da noi, il nord,
sì, ma che ne dica la Lega, perché tra l'altro l'altro aspetto
non posso capire di più in Italia,
in quegli anni lì noi eravamo contemporaneamente, era un momento nel quale si parlava di secessione, diciamo, no, in modo abbastanza, e in alcune trasmissioni televisive di Sarajevo ci dicevano, ma adesso voi venite qui e vi stupite così tanto, ma c'avete la successione in casa, certo, quindi chi vi dice che anche da voi, esatto, non finirà così? Esatto. Questo sostanzialmente era, diciamo, il messaggio di malaugurio che ci veniva. Sì. Però la differenza di fondo qual è? È che lì ci sono religioni, culture, tradizioni, etnie diverse. Cosa che sta accadendo anche da noi, attenzione. Allora, questo è il punto.
Allora, il povero boss andava a prendere con l'ampolla.
Quella cosa lì, diciamo, non ci faceva tanto paura, infatti non si è tradotta fortunatamente niente di significativo. Mentre invece, con quant'è la percentuale di stranieri qui adesso a 13% di Crevalcore, col fatto che comunque sta aumentando, e che questo è non inevitabilmente, diciamo, il futuro della nostra società, allora quel problema lì diventa un problema serio. Cosa facciamo con i cimiteri, ad esempio? Cosa facciamo con i luoghi di culto? Allora cerchiamo di trarre l'insegnamento. Allora il viaggio è importante.
Però non è una sorpresa grossa che non ha contato più niente.
Cosa succede nella scuola? Lo diceva lei, che sarebbe interessante andare a studiare questi esempi, magari anche per noi, no? Che sono serie che sono più avanzate.
Non è contato niente.
Io volevo domandare una cosa, ma io non l'ho capito. Oggi ho visto una situazione di fatto, avete raccontato, cioè di una convivenza spezzata e di una guerra, di un massacro. Ma io mi domando come mai, mi chiedo da casalinga, da massaia, le ragioni economiche, perché è successa una cosa così grave, cioè se le condizioni delle persone, delle famiglie, del lavoro hanno portato a uno spaccarsi così forte, perché lo vedo anche adesso, cioè, faccio un esempio un po' lontano. Io ricordo mia madre quando mi raccontava sempre tanto, ed era una delle pochissime che mi raccontava di quello che aveva patito in guerra, perché se io invece chiedevo a mia suocera, per esempio, lei non voleva raccontarmi mai niente, perché diceva stavamo male, è già passato, bisogna andare avanti. Mia madre invece continuava a martellarmi, finché io avevo anche degli incubi da piccola, di quello che era successo, e lei mi diceva ma stavamo male. Per cui quando abbiamo sentito di uno che ci prometteva che saremmo stati meglio, che l'Italia, se non ci fossero stati gli ebrei che rubavano tutti i soldi, li mettevano sotto il materasso, o non so, se noi ce l'avevamo con la grande Germania che aveva le armamenti, stavamo meglio. Allora io mi domando, è successo questo anche lì?
Cioè, le ragioni di fondo erano economiche e politiche, che poi è stata utilizzata il grimaldello etnico-religioso per condurla, però la ragione era politica economica, appunto gli interessa creare lo Stato, nazione che potesse entrare a contrattare con le potenze europee le varie questioni, quindi avere, come diceva Vitali, la forza dietro di un popolo che dice sì, noi siamo questo, e quindi le ragioni di fondo sono queste qui, cioè appunto si veniva da 10-12 anni di crisi economica, perché fino agli anni 60-70 la Jugoslavia andava bene, molto bene, poi inizio anni 80 è iniziato ad andare male, quindi c'era sicuramente uno sgretolamento economico e sociale che... sicuramente.
Diceva, noi dobbiamo presentarci con tanti morti, quello che diceva Gigi lo ritrovo pari, cioè, se noi dobbiamo presentarci alle conferenze con tutti questi morti per far capire che insomma non abbiamo i voti, abbiamo i morti, insomma le cose sono sempre molto simili.
Adesso per dire, ero minoranze ridicole, però all'interno delle Brigate Rosse, per dire, certo, il fatto di riuscire ad ammazzare due o tre persone era una cosa che aumentava immediatamente il loro prestigio all'interno, naturalmente, di quel gruppino lì. Hanno pensato di poter fare una carriera, era come vincere i concorsi. Abbiamo ammazzato due industriali, un sindacalista e due industriali, neppure due sindacalisti e un industriale, poteva variare, però quella era gente lì. Possibilmente scelti anche da far poca fatica. l'ideale era un figlio, che nessuno gli badava, perché poveretto era un intellettuale, insomma, non faceva. Quindi ci sono state delle persone che si potevano ammazzare facilmente. Ed è vero che di queste persone qualcuno diceva: se io l'ammazzo nel prossimo futuro, insomma, sono qualcuno. Ma questo adesso ci sono delle storture particolari, però c'era. Io non credo che ci sia stato un peso enorme internazionale nell'esplosione della. Io penso che effettivamente nei 10 anni che passano dalla morte di Tito alla fine, dice che insomma non se lo potevano permettere di non avere più quel po' che Tito aveva rappresentato dal punto di vista istituzionale, economico, eccetera. E dovevano ritrovare la misura nazionale, anche perché l'Europa sosteneva che sì, si fa l'Europa, ma i governi dei singoli paesi restano. Qui sì, bisogna governare in una nazione. E allora per governare in una nazione conviene che noi ci isoliamo, che se siamo sloveni siamo sloveni, se siamo, perché questo c'era, questo. E infatti Tito aveva lottato molto per determinare la Jugoslavia, che fossero gli slavi del sud, accettando lui di dare un certo primato nell'esercito ai serbi, perché era la nazione più grossa, più accorpata della serie della nazione. Ma quello era un calcolo politico intelligente e pacifico di Tito, rispetto a quelli che dicono: se in Bosnia ci sono delle manifestazioni in cui non scelgono di stare con i croati o con i serbi, ammazzateli, perché noi invece dobbiamo essere, chiarire la nostra posizione. È una posizione che dice che la politica in quel territorio lì, in quella zona lì, è scesa in basso, che noi non la immaginiamo, però stiamo attenti a continuare a scendere nella educazione politica, nella cultura politica. Per ora sono pochissime le persone che già avevano voglia di ammazzare qualcuno per altro, però adesso lo stanno ammazzando, 1, 2, 3, 4. Lì invece erano numeri più grossi, effettivamente. E la cosa è stata, perché purtroppo eventualmente se c'è stata una tensione nella storia di questi popoli era sulla dimensione religiosa più che nazionale. Il nazionalismo la casa asburgica l'aveva addormentato molto bene, però il conflitto tra ortodossi e cattolici e i musulmani era un po' più difficile da considerare domesticato. Quindi si sono risvegliate, diciamo, l'islamismo si è risvegliato con una violenza politica che non aveva avuto in tanti, per tanti, per un periodo così lungo non era così, di nominare lì. L'Islam era sempre stato difensivo. La guerra dell'Islam, la guerra santa, è una guerra di difesa se vengono sulla terra che dell'Islam. Ma dopo che non avevano più vinto con i Balcani, avevano rinunciato a occupare Vienna e Budapest. L'Islam si era fermato, stava tranquillo lì dentro e trattava perché stessero buoni e pacifici. Lì la questione dei russi, infatti anche le guerre di cui Trotsky si occupava moltissimo quando andò a vedere le guerre dei Balcani, erano guerre nelle quali si affacciava il problema nazionalista, era: stiamo con i russi o stiamo con i francesi? Allora lì può essere, su questi ricordi, anche una certa ruolo internazionale. Ci possono essere anche dei diplomatici francesi che scoprono che c'è da fare qualcosa nei Balcani. Ma
sì, ieri insomma, sono state presentate molte situazioni complesse. Anche io almeno ero sorpresa del fatto che avessero dato una certa importanza all'inizio anche proprio di tipo finanziario ed economico, perché se non sbaglio, non ricordo male, ci ha detto Privitera che intorno agli anni 80, dopo aver elargito moltissimi soldi per aiutare la crescita della Jugoslavia, il Fondo Monetario Internazionale ha cominciato a pretendere la restituzione dei debiti. E a quel punto sono scattate delle differenziazioni fra le regioni per chi doveva restituirgli questi debiti. E lui ci diceva che per esempio una regione come la Slovenia, che era già ampiamente più in area tedesca, più sviluppata e più ricca,
si è voluta tirar fuori dal tirar fuori dei soldi che dovevano essere restituiti in proporzione. Adesso probabilmente c'è una certa estremizzazione in questa semplificazione, voglio dire, però prima che da un conflitto etnico il discorso di dissoluzione dell'unità è nato da una provocazione esterna, nel senso che io ho percepito, almeno dal discorso di ieri, delle responsabilità molto grandi sia per l'intromissione che per l'omissione. Cioè, ieri per esempio ci è stato fatto notare come dei grandi errori politici dell'Europa, ma ci è stato fatto notare per esempio che i 20 anni ultimi in cui l'Italia è mancata dalla scena politica europea e mondiale, mancata o dando pessimi esempi, ha danneggiato moltissimo l'equilibrio anche che l'Italia avrebbe avuto sul ruolo della Jugoslavia. Ecco, no, concludo per dire, tutto il discorso politico, storico, politico, insomma, che ci è stato presentato ieri, che ripeto non so se sia esagerato, se sia solo colto e dotto, o se abbia anche dei riferimenti. Questo professore insegna anche a Sarajevo, all'Università di Sarajevo, quindi vive anche una realtà vera, non studiata solo sui libri, anche lui parla serbo croato, insomma, quindi è una persona che vive queste realtà da di dentro, ecco, non solo dal di fuori. Allora mi chiedevo se tutto questo discorso che lui ci ha prospettato come un futuro dove gli Stati Uniti hanno messo una base importantissima in Kosovo, dove hanno già predisposto tutta una serie di divieti o di non divieti, insomma Europa non Europa. Ecco, mi chiedo, quello che è venuto fuori oggi e invece spinge a una politica quasi di piccolo calibro, insomma quasi individuale. È venuto fuori da tutti voi che la situazione della popolazione è molto più bella, molto più avanzata, più illuminata della grande politica. Però è ingenuo pensare che andare avanti su queste linee abbia un senso, un valore, e può modificare quello che è già stato quasi sempre una ragnatela gettata sul paese dalla quale non si riesce più a venirne fuori. E se è ingenuo, pazienza. O però, insomma, ci sono anche degli altri modi. E il discorso della politica mi sembra molto importante. Ieri è stato dato grande valore al fatto che la politica sia responsabile, appunto, sia nel suo cattivo intervento, sia nella sua omissione di intervento. E quando tanto spesso ormai si dice che la politica è da buttare, sbagliata, la si identifica solo con della corruzione, dei traffici, degli errori, ecco, mi chiedo se invece non sia grave questo atteggiamento, perché invece la politica, laddove è un'arte importante e anche per il bene comune, insomma, evidentemente, non per il potere individuale, laddove viene a mancare, poi parlano i fucili e i cannoni, perché non c'è più altra mediazione e altro scambio.
Ma posso rispondere? Qualche cosa avevamo detto a Bagnaluca. Il fatto sì che un giorno, mentre ero ancora nella stanza da vice sindaco, arriva un signore da Bagnaluca con grande circospezione, faticosamente si accredita come uno che, insomma, contava abbastanza Bagnaluca e forse anche aveva dei punti di riferimento tra i serbi a Belgrado. E lui voleva capire qual era la posizione di Romano Prodi, che allora era presidente dell'Europa, perché diceva è la persona che se fa dei gesti di accoglienza nei confronti, anche noi che siamo scritti lì, un po' considerati male, i serbi per entrare in Europa, però se si tendesse una mano sarebbe una cosa grossa, perché noi abbiamo qualcuno che spinge già per uscire da questo futuro senza sbocco nel quale ci siamo immessi. Per noi non può essere altro che entrare in Europa a testa alta, valorizzando tutte le ragioni culturali della nostra letteratura, della nostra architettura, della nostra religione, perché insomma complessivamente poter stare in Europa anche noi, perché quello perché bisogna darlo, aiutarli a vedere che si fa una nazione col re, si fa uno stato comunista o si fa una parte dell'Europa, bisogna che ci sia una cosa in grande, se no troppo in piccolo non riusciamo. E io informai il romano che c'era qualcuno che voleva parlare, guarda, mi pare una cosa. Comunque il romano pazientemente, perché è anche un po' impudentemente, insomma, comunque venne, parlavano per 2 o 3 ore, disse: ma ho capito che non conta molto quel signore lì, però è pieno di idee buone. Io, d'altra parte, faccio tutto il possibile per aprire, dove non possiamo aprire, venite dentro, però si fa una fascia, stiamo già pensando sull'Ucraina, come si può, nella Polonia, l'Ucraina, la Russia, noi prendiamo dentro tutti. La Russia adesso deve parte poi nella NATO, poi si vedrà se può arrivare anche in Europa, però dobbiamo ingrandire, perché intanto la Cina è grandissima, non sarebbe mai tanto grandi e popolosi come la Cina. Quindi trattava con questo signore, però la grande politica, quando tu dici la grande politica, in realtà è la politica dei governi che non sono affatto grandi, sono molto mediocri. Guarda che l'occupazione del Kuwait era molto legata al fatto che gli americani richiedevano indietro i soldi che avevano dato a Saddam Hussein perché resistesse contro la minaccia degli iraniani. E dopo averli imprestati perché comprasse tutte le armi e fosse ben armato, a un certo punto però è venuto il momento di tornare indietro di non so quanti miliardi di dollari. E quello disse: allora io prendo il Kuwait, se la mettiamo sul problema, se vogliono dei dollari, per me vuol dire il petrolio, io metto le mani sul petrolio e poi vediamo. E allora forse la grande politica non è così grande come sarebbe auspicabile, perché hanno grandi mezzi, ma qualche volta non è grande la visione. Per quello che riguarda l'Europa, è evidente che è stato fatto questo. L'Europa è troppo piccola quanto alla visione di quelli che contano in Europa. Questa soluzione intergovernativa è troppo grande, l'aspetto istituzionale premia troppo i governi dei 27 stati. Su questa strada, non, se con la crisi troviamo una spinta per correggersi, non so, mi pare che finora le spinte alla correzione sono molto incerte.
È un chiarimento, cioè, non ho capito una cosa, ho capito che sono tutti questi, questo passato di relazione tra etnie, religioni, eccetera, e che è anche un presente, non è semplicemente un passato. Però da tutto, e poi sono queste entità quasi statuali, no, che convivono dentro la cornice bosniaca, a maggioranza o serba, croata. Tutte queste regioni, insomma, cantoni, possiamo chiamare, sono il frutto di un trasferimento di popolazione, per cui i servi si sono raggruppati, oppure il mosaico è rimasto grosso modo lo stesso, naturalmente con delle variazioni anche notevoli di rapporti interni, di difficoltà maggiori.
Io direi la seconda che hai detto, però.
No, sulla base della prima, magari c'è stata anche la seconda.
C'è stata una grande omogeneizzazione.
Sì, sì, certo, però geograficamente la Repubblica Srpska è quella che confina con la Serbia.
Sì.
Quindi Srpska è una specie di
mezzaluna. I croati sono stati espulsi da questa
Repubblica. Sì, sono stati espulsi.
La Bosnia, adesso qua ci sono le cartine, comunque vedo c'è uno lì che c'ha un Atlante. Ecco, però al di là, ecco, c'è l'Atlante.
Ecco, è stato bene a portare il nostro.
Però è troppo, troppo fatto bene,
troppo
scende da una catena più piccola, si porta all'inizio. No, ma guardate, è così, è semplice. Allora, questa è la Bosnia Erzegovina, no? La Srpska è qui, è fatta così, no? È una specie di fascia che sta a ovest e a nord, e qui c'è la Serbia, quindi vuol dire che comunque un, diciamo, riferimento alla, diciamo, al luogo dove in maggioranza stanno i serbi c'è. Poi sicuramente magari anche lì ci stavano i croati e diciamo i musulmani. A un certo punto, con la divisione etnica,
è chiaro che ognuno ha cercato di andare dai propri simili, quindi probabilmente entrando in corso.
Un'altra domanda, e cioè gli anni della Bagna Bernardo sono anche gli anni in cui rinasce il fondamentalismo islamico. Allora, c'è stato, quindi abbiamo visto certamente i rapporti tra il nazionalismo serbo e tutto questo, e anche i croati, però anche i musulmani hanno avuto analogamente ai croati e ai serbi un riferimento diverso alle loro radici religiose, magari traendo occasione dalle trasformazioni del mondo arabo. Io ho fatto un viaggio in Marocco per esempio tanto tempo fa, era pieno di moschee costruite dall'Arabia Saudita in Marocco. Questo faceva parte di tutto un disegno. È successo per esempio cose del genere anche in
tutto, no?
Perché la nobiltà attuale, che con un fondamentalismo che sta prendendo piede piano piano anche in Turchia, non fa paura anche in questo senso, che vuole avere un ruolo nuovo la Turchia.
Gli islamici decisi ormai organizzano il terrorismo, e gli altri organizzano i servizi sociali, ma sono più simili ai fratelli musulmani, così come li abbiamo visti in Egitto, sono una posizione. Quindi se non ci fosse, che anche in Occidente ci sono quelli che gonfiano il terrorismo islamico è di minoranze, non è
Il terrorismo, io pensavo proprio a un intervento dei paesi magari musulmani classici, che magari precedentemente non sono mai interessati in quell'area geografica, che a seguito anche di un nuovo revival dell'Islam mondiale è di fronte a una situazione così terribile, prendo la decisione di interessarsi, magari non attraverso il terrorismo, magari, ma attraverso una forma di aiuto culturale, di interscambio con questo potrebbe essere anche questo una modifica del quadro che si è venuto.
Buone relazioni, gli islamici bosniaci avevano buone relazioni con il mondo islamico, non è mica che facevano il loro.
Sicuramente dalla guerra in poi sono comparse in Bosnia un sacco di donne velate che prima non c'erano.
C'è stato questo fenomeno
culturale
di accentuazione, sono comparse moschee gigantesche,
il fenomeno delle moschee. Abbiamo fatto l'ultimo viaggio che abbiamo fatto, le invece sono state costruite almeno in questi ultimi 4-5 anni una marea di moschee, ma se voi dopo le andate a vedere, queste moschee sono vuote. Queste sono esclusivamente un simbolo politico per dire qui c'è l'Islam. Quindi ecco, allora i sacerdoti cosa hanno fatto? Se voi ci fate caso, in Bosnia i campanili sono tutti dimezzati, quando c'era il comunismo il campanile non si doveva vedere. Adesso in tutte le parrocchie hanno alzato i campanili e sopra il campanile hanno messo una croce illuminata che durante la notte domina tutta la valle, questa croce, per essere però vi garantisco, le moschee sono state fatte, però sono tutte vuote, non è che ci sia bisogno di moschee. Le chiese in Bosnia li stanno ricostruendo molto piano, tutte là ci sono delle parrocchie che ci sono 200-300 persone, perché la gente è andata via tutta, quindi la gente ritorna nel periodo estivo, quando ci sono le ferie ritornano lì. Quindi, però diciamo che lì loro ci tengono a ricostruire la chiesa un'altra volta dove era prima, vogliono ricostruire un'altra volta perché loro la loro fede non la vogliono assolutamente cancellare. Però il fatto delle moschee, vi posso assicurare che è il problema, cioè con soldi che arrivano da là per fare queste cose.
Questa cosa la vedrete bene a Mostar, che è il primo posto dove andate, in cui Mostar è uno dei posti più drammatici dal punto di vista in cui la gente dell'Erzegovina in generale, io ho avuto questa esperienza, la gente particolarmente di sangue caldo, cioè se la gente del nord della Bosnia è molto pacata e dolce, quelli sono un po' matti, sinceramente, lo devo dire con molto affetto, sono un po' matti, quindi a Mostar sono successe le cose più terribili anche perché sono particolarmente agitati. E lì troverete questo scempio monumentale che è la Chiesa Cattolica, che praticamente è un mostro, cioè è enorme, ha un campanile alto non so quanto, perché deve sovrastare la moschea che è come altimetria più in alto, e quindi praticamente cioè è un mostro, quindi si vede questo mostro del campanile, poi una croce gigante sulla collina venendo giù da Međugorje, lì proprio è terribile, lo scontro è ancora molto tosto.
Comunque a Banjaluka c'era un bel giornalino che veniva stampato, a visitarlo, si interrogavano queste macchine modernissime, io qualcosa li so distinguere una dall'altra, ed era un romanzo di Soros, quindi non è che ci sono soltanto i danarosi arabi, che insomma, anche i capitalisti, sono mezzi di cultura, di diffusione, che rimaniamo là, ma che pure via. Soros?
Sì, io ho studiato alla Soros School.
Soros è uno di quelli che guadagna non so quanti miliardi in 5 secondi quando scommette giusto sui cambi, insomma. Però è molto aperto, molto. Quindi fino a trovare qualcuno a Banjaluka a cui regalare una tipografia, insomma, è stato bravo. Però era un capitalista, non è che.
Bene, vi ringraziamo moltissimo. Per il passo avanti che ci avete fatto
22 luglio. Quando tornate?
27. È una settimana che è libera?
No, è l'augurio che
torniamo. Ci sono ancora posti liberi?
Ci sono ancora posti.
Sì, ma non ci sono già la parte.